Grazie di poter stare ancora con voi, grazie a Don Alex che mi ha invitato, a Don Angelo, a Padre Angelo che ci ospita, voi, soprattutto a voi che siete qui, ma anche della fatica che fate. Allora, io vorrei parlarvi un po', mi è stato chiesto, di questo enorme tema, e bellissimo, della misericordia, che è sia il tema giubilare, ma il tema che Papa Francesco vuole che sia illumini il suo magistero, ed è il tema del Vangelo stesso, lo vedremo, no? Ma partirei come sempre da una premessa che è molto importante, secondo me, per darci anche entusiasmo, coraggio, eccetera, ringraziarci, no? La carità, la misericordia, lo vedremo, non è una cosa che riguarda solo eventi eccezionali, ma il Papa ci vuole dire che la carità noi per certi aspetti già la viviamo e la dobbiamo vivere di più. Il cardinale ricordava al convegno, quando ha fatto il discorso finale, i nostri genitori a volte si dimenticano che essere genitori è l'opera di carità più grande che esista. Se io guardo qualcuno di voi che è madre o qualcuno di voi che è padre, i capelli un tempo erano di più, erano più colorati, erano più belli, ma voi non siete solo invecchiati, voi avete dato la vita ai vostri figli, che è molto diverso, eh? Cioè, una cosa è che io invecchio e butto la vita senza fare un tappo dalla mattina alla sera, si può anche vivere sprecando la vita, ma voi siete invecchiati in maniera bella. Cioè, se mio figlio si è sposato, se io ho un nipote, vuol dire che io non ho buttato la vita, vuol dire che io la vita l'ho persa veramente, ma l'ho persa nel senso evangelico. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Cosa fa un genitore? Un genitore non fa più le vacanze, non è più libero, la sera non può uscire, non può fare niente, deve mettere a parte i soldi, quei pochi che c'ha, perché il figlio ci abbia. Cioè, un genitore perde tutta la vita per i figli. Guardate che il Papa lo ripete sempre, vi ricordate quando ha incontrato i genitori, non li ha incoraggiati? Cioè, il Papa ci sta dicendo, noi dobbiamo insegnare i genitori, certo a fare la carità di più verso gli altri, ma anche essere fieri di essere genitori. Cioè, quella è misericordia. Non è che la misericordia, improvvisamente dobbiamo scoprirla, e prima non c'era. Anzi, se volete, questo per me è veramente decisivo, guardate che i genitori oggi sono depressi, sono insicuri, gli sembra che stanno sbagliando tutto. Noi dobbiamo incoraggiarli, i genitori, dire state facendo bene, e anche se avessi sbagliato, ma il fatto che hai dato la vita a tuo figlio è bellissimo. Pensate al battesimo, pensate ai bambini, ai ragazzi delle crisi, quando c'è la crisi dell'adolescenza, cioè i genitori vanno in crisi, hanno paura. Allora noi non dobbiamo criticarli semplicemente, ogni tanto dobbiamo pure criticarli, ma dobbiamo criticarli volendogli bene prima, dire hai un figlio adolescente, coraggio, ce l'ho fatto io, ce la farai pure tu. Ma non ti ricordi quando sei stato adolescente tu e tuo padre e tua madre dicevano adesso ho sbagliato? Cioè, quando noi siamo stati adolescenti è stato un macello nelle nostre famiglie, no? Ricordare ai genitori che la loro vita è misericordia. Capite quanto è importante? Cioè, questo è fondamentale. La misericordia non è solo fare una cosa una volta tanto per un povero, ma è tutta la mia vita. Io ricordo, per esempio, quando sono stato viceparroco, seguivo tanti giovani. A un certo punto, man mano che si sposavano, nascevano i bambini, venivano a me a dire, adesso mi sento meno cristiano perché non faccio più il catechista, non faccio più il gruppo per gli anziani, perché adesso c'è mio figlio, c'è mia moglie. Io dicevo, ma no, tu adesso sei più cristiano di prima, perché prima tu mi davi delle ore, adesso tu dai alla chiesa, alla vita, ai figli, a tua moglie, gli dai ogni secondo della tua vita, non ti puoi tenere un solo secondo per te. Ricordo un ragazzo che mi diceva, uno dei primi che si è sposato della parrocchia di Santa Chiara dove stavo, mi dicevo, guarda, io pensavo che stare nella famiglia con i miei genitori, stare con mia moglie era la stessa cosa, poi mi sono accorto che invece sposarmi, con l'espressione, è una Cambogia, sapete la Cambogia, perché io a casa mia con mio padre e mia madre, io tornavo, mia madre mi diceva, come stai? Bene? E lei non mi chiedeva più niente. Se io vado da mia moglie e mi chiede a mia moglie come stai, io dico bene, e dice no, questo è successo al lavoro, e no, cosa hai fatto, e perché sei triste, e perché non parli, e spiega, cioè io vado in bagno, ho 10 minuti di pausa, esco e mia moglie mi richiede perché c'è il broncio, per cose che non va. Cioè stare in famiglia vuol dire donare la vita, non ti puoi più nascondere, cioè a casa non ti nascondi, stai dentro la vita, no? Capite che noi siamo chiamati, certo, a dire ai genitori dovete venire in chiesa, dovete, però prima di questo dobbiamo dirgli state amando, c'è una moglie, gli stai dando tutta la vita, lei ti martella con un martello pneumatico e tu stai lì e la ami ancora, cioè è bello, e viceversa, cioè è la moglie che continua a amare quel ciuccio del marito, cioè questa, quel bravissimo marito, no? Quel ciuccio, sto scherzando, capite bene, sto scherzando, no? Cosa? Seconda cosa di premessa, e sarà come un circolo, spero di tornare nei tempi fino. Guardate che noi dobbiamo recuperare questa cosa fondamentale, il Papa lo vuole, ce lo dice, lo vuole il cardinale, lo vogliono i vostri preti, lo vogliamo noi. Essere catechisti è un'opera di misericordia, cioè non è che la misericordia la fanno solo della Caritas. Ma voi scusate, chi vi paga per fare i catechisti? Cioè, ma tutte le ore che perdete, ma quella non è carità. Cioè, essere convinti, a volte noi preti ci diciamo, ma io ho confessato, non ho fatto la carità. Ma come non hai fatto la carità? Quello aveva abortito, quello aveva tradito la... Cioè, tu stai vivendo la carità stando in confessionale, cavolo. E poi darai anche i soldi per i poveri, cioè voi fate l'uno e l'altro, ma non è che voi siete donne e uomini di carità solo quando date una parte dei vostri soldi per i poveri, voi siete persone di carità perché aiutate i bambini a celebrare la messa, aiutate i bambini a scoprire la confessione, cioè la catechesi è misericordia. Anzi, se volete, cioè, ci arriveremo alla fine, ma già lo dico, noi dobbiamo riscoprire un'alleanza fra carità e catechesi. Cioè noi della catechesi dobbiamo impegnarci a parlare sempre bene della carità, dobbiamo aiutare i genitori a scoprire la carità, a mettere da parte dei soldi, a fare il digiuno, a, se uno sa fare un lavoro, a dare un'ora gratis per gli immigrati su quel... Ma quelli della Caritas devono abituarsi a parlare bene di noi catechisti, a dire ma guardate che se non c'è la fede non si potrebbe fare la carità, è perché si educa alla fede che nasce la carità. Cioè la catechesi è carità. Vi faccio anche due esempi concreti che per me sono molto importanti. Io parlo sempre di cose attuali, non riesco a non parlare di cose attuali, i preti lo sanno. Pensate a quello che ci è successo a Colonia, e non solo a Colonia, sta venendo fuori che con gli SMS una serie di persone, chiaramente del Nord Africa, chiaramente musulmani, si sono passati il messaggio, toccate le donne, mettetegli le mani sul seno, mettetegli in mezzo alle gambe, per cui ci sono già 510 denunce, no? Ma voi guardate, noi dobbiamo accogliere gli immigrati, ma se noi li accogliamo e poi però non gli diciamo questa cosa qui non si può fare, cioè la donna è un valore, cioè la donna non si tocca, anche se andasse in giro con la scolatura fino al piede mignolo del cioè... La carità è accogliere e dire qui però si vive così. Anzi, se noi non diciamo questo, noi saremo soverchiati da una certa parte politica che ci dirà non accogliamo. Cioè noi per accogliere dobbiamo annunziare la libertà, Cristo, la verità. Questo è fondamentale, eh? Cioè, come dire, non si può fare l'accoglienza degli immigrati senza avere una politica culturale, una politica chiara, scolastica, catechetica, senza dire qui c'è la libertà religiosa, qui ci si comporta. Queste due cose non le puoi separare. Sebbene le due parti politiche, uno voglia solo accogliere, un'altra voglia solo parlare di cose, in realtà solo se noi mettiamo insieme il presepe, il crocifisso, la libertà della donna, la cultura, Dante e l'accoglienza del povero e l'aiutare quello che sta per annegare e aiutare, solo se noi li mettiamo insieme riusciamo a vivere la carità, se no noi non la possiamo vivere la carità. Mi capite? Abbiamo bisogno anche della polizia per la carità, cioè se non si, come dire, se noi non ci domandiamo, cioè se noi abbiamo bisogno dei poliziotti, abbiamo bisogno di magistrati, abbiamo bisogno di quelli che dicono tu ti sei comportato male, te ne torni a casa tua. ma non perché ti voglio male, perché io devo educare, io non posso accettare che succeda in Europa una cosa del genere, perché ti voglio bene, cioè tu vieni, ma devi crescere però, fratello, non è che vieni e fai quello che cavolo ti pare e piace, perché questa non è carità, questa è stupidaggine. Facciamo un secondo esempio, sempre sull'immigrazione. Io per esempio ho seguito molte persone del Sud America. Voi sapete che alcune donne, per esempio del Perù o delle Filippine, se vengono qui e guadagnano i soldi, ma poi tradiscono il marito e si mettono con un altro uomo, poi dopo loro hanno avuto i soldi ma hanno distrutto la famiglia. Cioè, se gli immigrati perdono la fede cristiana qui da noi, noi non li stiamo amando. Non li stiamo aiutando, cioè sembra che li aiutiamo, ma in realtà li aiutiamo sul momento e poi è come un boomerang per cui loro poi dopo fanno dei pasticci incredibili e poi i loro figli stanno male. Terzo esempio, il più nostro se volete, no? Cioè noi dobbiamo aiutare i genitori a capire che se il loro figlio c'ha dei soldi, ma per esempio va a drogarsi, ma per esempio non diventa misericordioso, non crede, non ha speranza, non si sposa, non fa bambini, cioè con quei soldi ma che cavolo ci fa? Cioè la catechesi e la carità sono insieme, noi dobbiamo aiutare i genitori. Io l'ho sempre detto da parroco, lo sapete, io lo annunziavo sempre, cioè noi dobbiamo spiegare ai genitori quando portano i bambini che noi li aiutiamo a trovare il senso della vita, la bontà, la misericordia, l'onestà, e li aiutiamo perché anche i loro genitori riscoprano che non si può vivere solo di denaro. Queste due cose vanno a braccetto, cioè, come dire, non ci riesci. Se tu dai solo i soldi a uno, lo rovini. È ovvio, questa è la cosa più ovvia del mondo, lo sappiamo tutti, ma poi ce lo dimentichiamo, no? Allora, essere catechisti è bellissimo perché siamo una parte della carità insieme alla carità materiale. La carità spirituale e la carità materiale sono due sorelle che camminano sempre insieme. Se volete facciamo l'ultimo, diciamo, chiusa di questa premessa, no? Chi è che vive tutte e 14 le opere di misericordia? Se volete, il genitore per eccellenza, no? Cioè una mamma che fa? Dà da mangiare all'affamato, dà da bere alla sveste, ma anche consiglia il dubbioso, il ragazzo che è in crisi, quello che è depresso, e il figlio che deve imparare a parlare, e prega per la bisnonna che è morta, e prega per la suocera che non la sopporta. Cioè, la persona è una cosa, unisce, cioè quando uno vive, non riesce a separare le due cose, non si possono separare queste due cose, no? Allora, noi parliamo di misericordia non per parlare di un'altra cosa rispetto a quello che noi viviamo, non perché sia un optional, sia un momento come l'elemosina, come, ma perché la vita sia tutta carità, e in questo ci aiuta la presenza, cioè noi riscopriamo la grandezza di chi è debole, di chi ha bisogno, ci provoca, ma ci fa anche capire che la carità abbraccia tutto e che lui stesso, arrivato a sposarsi, a essere genitore, cioè lui si troverà al problema di dover trasmettere il bene, i valori, perché che senso ha vivere, come si fa a accettare la morte, la malattia e così via. Mi seguite?
Sì.
Beh, primo punto, allora entriamo dentro il tema più direttamente. Potremmo dire, cioè dico una, se volete dico anche delle cose ovvie, se volete, no? Io sono il maestro dell'ovvio, cioè io ripeto, però a me mi piace, siccome nessuno dice le cose ovvie, io vengo a dire che essere genitori è misericordia, cioè io non lo sento mai dire, io sento dire troppo poco, se volete, no? Io sento dire troppo poco che c'è bisogno di un'alleanza fra carità spirituale e tal, e a me piace dirlo. Se volete, è la cosa più ovvia di questo mondo, cioè non servirebbe Don Andrea per dirlo, però siccome lo si dice poco, io lo dico, e quindi servo a qualcosa anch'io, mi sento, sento di essere. Allora, è evidente che la misericordia è la parola chiave del Magistero di Papa Francesco, ed è però per Papa Francesco è un modo suo di dire la parola Dio è amore. La carità è tutto, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte, cioè in realtà Papa Francesco sta sintetizzando in una maniera sua peculiare quello che è il messaggio. In realtà misericordia non vuol dire come agape, però non è importante questo, cioè è bellissimo che il Papa ci dica proviamo a sintetizzare tutto con la parola misericordia, con l'amore, con i gesti, eccetera, no? Pensate, mi piace ricordarlo, che Papa Francesco lo disse al primo Angelus. Avete qui il testo? il testo, pagina 1. Ecco, il pagina 1 è questo. Non lo rubiamo. Pagina 1. Allora, perché non si comincia la pagina 3, ma si comincia la pagina 1, questo è chiaro. Allora, se vi nel Jubileo Virtual Tour mi sono rubato le parole del Papa, per cui quando si clicca sul Jubileo è lui che dice queste parole. Vi ricordate, lui disse così, no? Cioè, fece un discorso e poi disse: è venuta da me una donna anziana, umile, molto umile, ultra ottantenne. Il Papa parla sempre degli anziani, eh? Se una famiglia vuol bene ai suoi nonni, guardate che quella è cioè la misericordia del Papa vuol dire voler bene i nostri nonni. Se i nostri bambini vogliono bene, noi stiamo educando alla misericordia. Se un nonno non viene mandato in ospizio ma sta a casa, quella è misericordia. La misericordia riguarda la vita normale, innanzitutto, no? È venuta da me una donna umile, ultra ottantenne. Io l'ho guardato e l'ho detto: nonna, perché da noi si dice così agli anziani, cioè in Argentina non si dice signore, si dice nonna, no? Anche se non è tua nonna, no? Nonna, lei vuole confessarsi? Sì, mi ha detto. Ma se lei non ha peccato? E lei mi ha detto: tutti abbiamo peccato. Notate, spesso i nonni, gli anziani, noi preti riconosciamo lontano, io da 100 metri vi so dire per certi aspetti cosa mi dirà quella persona che viene, di solito alcune persone vengono e fanno il peccato di parlare dei peccati del marito, della nuora, del figlio, cioè molti anziani non dicono dicono i peccati degli altri, cioè fanno un peccato più grave di quello che già hanno fatto, no? Questa non è cioè un nonno serio non dice dice i suoi peccati. E lui è rimasto lei dice: no, io voglio dire i miei peccati, io non voglio parlare, io non è vero che non ho peccato, come dicono gli io non ho fatto nessun peccato. Ma come non ho fatto nessun peccato? Conosco io i nonni, altro che vari peccati, cioè scherziamo. Ma forse il Signore non li perdona, dice lui, andare ancora al vescovo, a lei, no? Il Signore perdona tutto, dice la vecchietta a Bergoglio, no? Mi ha detto sicura. Ma come lo sa lei, signora? Se il Signore non perdonasse tutto, il mondo non esisterebbe. Notate, qui torneremo su questo, cioè il perdono, la misericordia, non è come immagina la gente. Dobbiamo spiegarlo bene nella catechesi, nella predicazione, nell'annunzio, eccetera. Non è volemo se bene. Ah, bella zì, ho tradito mia moglie, ah, bella zì, ho abortito, bella zì, ho rubato, Cioè, il problema, la vecchia dice, guardate che il male nel mondo è così grave, la gente che sgozza, la gente che muore nel mare e nessuno li aiuta, la gente che scappa, la gente che dice bugie. Cioè, se Dio, cioè, se volete, l'esiste, cioè, la... è una prova che Dio esiste, cioè il fatto che il mondo esiste ancora e non è stato cancellato come un fulmine vuol dire che Dio è buono. Se no Dio come potrebbe far continuare il mondo con le schifezze che succedono? Io ci tengo molto a questo, guardate, non vi dimenticate di insegnarlo. Le schifezze non le fanno solo i potenti. C'è a Roma sempre, il sindaco, poi il sindaco dice che è stato quello di prima, adesso che non c'è il sindaco, quello dice che però era il sindaco, e però era il sindaco, e poi dopo sono i politici, sono i vigili. Guardate che a Roma trovare uno che lavora bene è difficilissimo. Io ho un cugino che si occupa di arredamenti di interni, ogni tanto parliamo di lavoro, così a me mi piace sentire, gli dico: senti, ma degli idraulici che tu conosci, di quanti idraulici tu ti puoi fidare? Quasi nessuno. Guardate, noi siamo poveri, perché se viene un idraulico io non mi posso fidare, cavolo. Lui mi fa una cosa e poi dopo 3 mesi risalta fuori là e poi gli devo ripagare un'altra volta e poi dopo via, poi via. Io una volta quando ero in parrocchia c'è stato un problema, cioè, bisogna rifare la cucina, c'era il corso al matrimonio, io cretino come tutti i preti, c'era una coppia che lui non aveva, era una coppia che facevano lavori eccetera, mi ha pregato, cioè, c'è un lavoro, gliel'ho fatto fare in casa mia in parrocchia, non ha messo 2 mattonelle messe bene uno a fianco dell'altro. Ed ero io che gli facevo il corso di persona al matrimonio, cioè mi ha fregato. Guardate che a Roma va male perché tutti lavorano male. Spero voi no e noi no. Cioè, guardate che quando trovate uno che lavora bene, noi stiamo tutti meglio. Noi siamo poveri perché lavora male l'idraulico, lavora male il vigile, lavora male Don Andrea, direttore giocatistico, lavora male quello che sta a scuola, lavora male quello che ripara la strada, lavora male quello de... cioè, voi dove trovate un ragazzo che lavora bene, tutto diventa più sereno. Questo dobbiamo insegnarlo ai bambini, eh? Allora, questa vecchietta dice, ma guardando quello che succede in giro, se Dio non perdona, io come faccio a sapere che Dio perdona tutti i peccati? Perché non ha ancora distrutto la terra. Perché Roma, per alcuni aspetti, meriterebbe forse di essere distrutta. Forse anche no per altri, cioè, come dire, ma... Ho sentito la voglia di domandare, cioè capite che quindi il perdono è una cosa seria, eh? Cioè cosa fa Dio dinanzi a Obama che bombarda, dinanzi al Daesh che sgozza le persone e ammazza i cristiani iracheni e quelli che fanno in Libia che sbombettano, cioè cosa fa Dio? Io ho sentito la voglia di domandare, mi dica signor Alessio dalla Gregoriana, la Gregoriana come sapete è un'università che sta a Piazza della Pilotta, al centro, vicino Piazza Venezia, dove alcuni di noi hanno studiato, l'università dei Gesuiti, no? E il Papa gli dice, ma lei queste cose, cioè queste cose le dice il grande teologo, le dice Casper, le dice Baltasar, le dice Laturel, le dice... Perché quella è la sapienza che dà lo Spirito Santo, la sapienza interiore, verso la misericordia di Dio. Non dimentichiamo questa parola, Dio mai si stanca di perdonarci. Capite? Parlare di misericordia vuol dire andare al cuore della vita. Ci torneremo, eh? Ma la misericordia è l'unica parola sensata oggi. Noi, per esempio, che cosa diciamo dinanzi a quello che sta cercando di fare? Dinanzi a Israele e ai palestinesi. Guardate che non è vero che uno, come dire, cioè uno politicamente, una parte ce l'ha con quella, una parte, cioè voi guardate su Facebook, voi avete dei profili tutti anti-israeliani, dei profili tutti anti-palestinesi. Voi sapete che i palestinesi non vogliono lo Stato di Israele. Cioè, fosse per i palestinesi, loro ucciderebbero tutti gli israeliani. Loro non lo vogliono lo Stato. E Israele dice, prima riconosceteci e poi dopo... E Israele a sua volta fa delle cose gravissime. Il Papa dice, la misericordia, cioè noi dobbiamo dire a tutte e due, a non prendere una parte, ma noi dobbiamo dire, prendere la parte della misericordia, dire, scusate, vogliamo perdonare il male che uno ha fatto all'altro, l'altro, cioè possiamo mettere una cosa nuova in questa cosa? Perché se noi continuiamo a dirci quello che gli altri fanno, e non diciamo mai quello che facciamo noi, e non diciamo mai perdonami, noi non ne usciamo. Capite? Aiutare i bambini e i genitori a capire questo è importante, cioè la misericordia è l'unica soluzione politica, se volete, sensata per il futuro del mondo. E così via. E nell'Angelus primo del Giubileo, l'8-12, quando c'è stata l'occupazione della casa dei Monfortani qua vicino, me l'hanno appena raccontato Padre Angelo, non si può capire un cristiano vero che non sia misericordioso, come non si può capire Dio senza la sua misericordia. Essa è la parola sintesi del Vangelo, misericordia. Guardate che questa semplicità, vi ricordate cosa dice l'evangelista Giovanni prima di tre giorni? Chi odia non l'avete detto, chi l'ha detto, non conosce Dio. Chi odia non conosce Dio, perché Dio è amore. Chi non ama suo fratello è nelle tenebre. Cioè questa cosa è la chiave per capire se tu stai credendo in un idolo o stai credendo nel vero Dio. Cioè è una cosa incandescente la parola amore, non è una cosa che va tutto bene. Cioè dire vuol dire che se non c'è amore, se uno dice Dio ma non c'è amore, non è Dio, punto, è chiarissimo, è un idolatra. E vi ho messo un testo che amo molto di Chesterton, quando Andrea era dentro il seminario, io dicevo che in seminario bisogna insegnare Chesterton, Tolkien, Lewis e Peppone e Don Camillo. Quando il Papa ha detto Peppone e Don Camillo, io sono esaltato di gioia, cioè, e l'hanno scritto tutti, cioè Peppone e Don Camillo, cioè, queste figure sono. Che cosa dice Chesterton? Fatemi prendere le chiavi perché è fondamentale, per dove cavolo l'ho messa. Chesterton cosa dice? Che sapete che San Pietro, Giubileo, parliamo del Giubileo, c'ha due chiavi, no? Una chiara e una scura, una per aprire e una per chiudere. Se voi vedete un prete, a me mi facevano arrabbiare, mi vedevano, sembri San Pietro. Io dicevo, non capisci niente, San Pietro ne ha due di chiavi, sei un 80 e non sono San Pietro. San Pietro ha solo due chiavi, perché ha una porta che apre e chiude. Quindi se vedete un prete con due chiavi, aspira al papato. Se ne ha di più, non è un aspirante al pontificato, no? Perché San Pietro ha la chiave? Cioè, questa immagine, Chesterton ha il coraggio di spiegare queste cose. Cioè, una chiave, dice lui, è veramente strana, no? Cioè, c'ha qua un dente, poi quest'altro dente un po' più dentro, questo ancora più dentro, questo sta di qua, qui c'è uno spazio più ampio, qui c'è una rientranza, qui c'è... Cioè, ma il cristianesimo è, ma come, c'è Gesù, c'è la croce, ci sta la Maddalena, ci sta Pietro, ci sta la Madonna, ci sta Giuseppe, c'è una cosa stranissima il cristianesimo apparentemente, no? E Gesù dice, ma perché il cristianesimo è, perché crediamo? Perché se io metto il cristianesimo nella toppa della vita, la porta si apre. Cioè il cristianesimo è vero perché è una chiave che spalanca la vita. Perché la miseria? Perché Dio di Gesù Cristo è vero? Perché se io vivo secondo Gesù Cristo, se io sono amato, se Dio, tutto funziona. Io riesco a vivere il dolore, riesco a perdonare, riesco a sposarmi, riesco a fare il catechismo. Cioè, la fede cristiana è una chiave. Noi non adoriamo una chiave, noi adoriamo Cristo, ma noi capiamo che dove si mette Cristo tutto quanto va al suo posto, si spalanca la porta. Ecco perché Pietro c'ha una chiave, perché apre la porta, perché noi entriamo nella porta santa, perché si è aperta una porta. Cioè prima era chiusa la pace, era chiusa la speranza, era chiusa l'eternità, era chiuso il perdono. Cristo ha aperto la porta, è aperto, si passa, si entra, dice entrerà, uscirà, troverà pascolo e così via. Bene, posso parlare lentamente, tanto fino alle 11:30 c'è tempo, insomma c'è abbastanza tempo. E stiamo solo io e Andrea De Carlo. Allora, vediamo due punti 1-1, 1-2 che sono, se volete, un po' negativi. Cioè, cerchiamo di dire cosa non è la misericordia per arrivare a dire che cosa è. Se volete, a me piace anche darvi dei suggerimenti metodologici, no? Cioè, se voi dovete spiegare una cosa, provate a dire anche che cosa non è, cioè che idee hanno le persone di quella cosa. E cioè, parlando di questo, già stiamo parlando di questo, non dobbiamo parlare sempre direttamente delle cose. Cioè, possiamo anche girarci intorno e dire, vedi, questo sembrerebbe, prova a fare questo. Allora, prima cosa, per alcuni la misericordia sembra il contrario della giustizia. Cioè, essere misericordiosi vuol dire fai quello che vuoi. Cioè, il misericordioso è colui che si dimentica la giustizia. Quindi noi, come dire, insegniamo il Vangelo, Gesù è buono, quindi smettiamo di parlare dei peccati. E no, cioè questo non è il Vangelo, no? Perché? Perché in realtà la misericordia ci obbliga a denunciare i peccati, esattamente perché noi amiamo il peccatore, non perché lo odiamo. Cioè, mentre una persona può denunciare odiando il pettegolezzo, la rabbia, il veleno, no? In realtà noi dobbiamo dire il bene. Pensate, per esempio, sempre per citare Papa, guardate che Papa Francesco, che non viene capito da tante gente, Papa Francesco è uno dei papi che parla sempre di morale, sempre di quello che è giusto e di quello che è sbagliato. Cioè, Papa Francesco non è uno che dice fate quello che cavolo vi pare e piace. Se noi capissimo così Papa Francesco non capiremo niente. E non bisogna inquinare, e non bisogna rubare, e bisogna stare attenti a quando si hanno dei beni, bisogna aiutare. Cioè, lui dice sempre quello che bisogna fare. Guardate questo testo, io lo leggerei con i bambini, no? Per far capire che questo è il brano, siamo il secondo dei due, e le parole che lui disse quando nella parrocchia di Goro VII a Roma incontrò i familiari, le vittime della mafia. Perché la mafia non è che dici, beh, amiamo i mafiosi, perdoniamo, siamo misericordiosi, va bene, fate quello che volete, cioè misericordia, fate quello che volete, noi vogliamo bene. Sento che non posso finire senza dire una parola ai grandi assenti oggi, perché lì c'erano le mamme di cui era stato ucciso il figlio, c'erano il marito, la moglie del brigadiere assassinato, e così quello del che non ha pagato il pizzo, che gli avevano ucciso il figlio, la moglie, tutta la famiglia, eccetera, no? Non posso finire di dire una parola ai grandi assenti oggi, ai protagonisti assenti, agli uomini e alle donne mafiose. Per favore, cambiate vita, convertitevi, fermatevi, smettete di fare il male. E noi preghiamo per voi, convertitevi, lo chiedo in ginocchio, è per il vostro bene. Questa vita che vivete adesso non vi darà piacere, non vi darà gioia, non vi darà felicità. Il potere, il denaro che voi avete addosso da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi, è denaro insanguinato, è potere insanguinato, e non potrete portarlo nell'altra vita. Una volta nei due anni della comunione si può dire una cosa del genere? Io per esempio amo ripetere, io parlo ogni tanto bene per esempio dei magistrati, eccetera, no? Guardate che lo diceva sempre per esempio il famoso martire della Sicilia, questo straordinario prete, no? Lui diceva: guardate che voi, il padrino mafioso si fa chiamare padre, pretende di essere chiamato padre, perché apparentemente aiuta le persone, ma in realtà che cosa succede? Che in realtà a un certo punto suo figlio sarà ucciso dal clan avverso. Lui sta preparando la morte di suo figlio, cioè chi è nella malavita sta distruggendo la sua discendenza, perché i suoi familiari la pagheranno. Perché voi sapete che la storia cambia, no? Cioè, se io voglio bene, devo smettere di fare il male, se no i miei parenti pagheranno le mie malefatte. Convertitevi ancora, c'è tempo per non finire all'inferno. E quello che vi aspetta se continuate su questa strada. Cioè, il Papa, guardate, il Papa è serio, cioè, come dire, non è che dice sì, Papa dice: io sono pronto, cioè, ogni mafioso deve sapere che qui è la casa del Padre. Qui sarà perdonato, qui sarà accolto, qui sarà amato, qui troverà uno che parla, che tiene il segreto, però deve cambiare vita, se no va all'inferno. Quindi io sto seguendo una cosa molto interessante. Ieri sera abbiamo fatto una cena, voi sapete che ci sono delle persone straordinarie, ogni tanto per me bisogna dirle queste cose anche ai bambini, no? Anche nei quartieri dove non c'è la malavita, ancora di più dove c'è, ma dappertutto, no? Ci sono dei gruppi, ce ne sono più di uno, che stanno facendo questa cosa, cioè vanno nelle carceri e propongono che le vittime che sono state uccise o che hanno avuto dei torti parlino con quelli che l'hanno fatto il male, no? Qui chiaramente non viene il morto, no? Viene la mamma del morto, cioè si fa un gruppo, non so, di 10 detenuti e 10 vittime. Quindi vengono 5 mamme, 5 papà, 3 fratelli, eccetera, e ci sono 10 che hanno spacciato droga, che hanno. E mi dicevano ieri sera: tu devi vedere, cioè la persona che ha fatto il malavitoso, lui non dice: ma io ho rubato, ma le banche rubano, quindi rubo le banche. Io ho rubato allo Stato, ma tanto lo Stato ruba. Poi mi è capitato, sì, a un certo punto poi ho dovuto sparare a uno, è morto. Quando mi diceva, quando viene la madre, un'altra madre, cioè non la madre di quei, ma che dice: ma cioè, io per me è stato, cioè io quel giorno sono tornato, è arrivata la notizia, è morto tuo figlio. Io sono andato in depressione, abbiamo perso tutta la felicità, non sono nati i bambini, c'era la moglie che era incinta. Cioè racconta tutto, la persona si rende conto che il male fa male. Il male non è una cosa che sta lì, è inattivo. E lei diceva: quando a volte queste persone capiscono per la prima volta quanto è stato grande il male che hanno fatto, quante persone hanno sofferto per un gesto. Ci raccontava per esempio di uno che facevano delle rapine sulla Roma L'Aquila, avevano inventato un modo, fatto, cioè faceva un finto incidente nella galleria, e poi c'era una cosa con la benna con l'escavatrice che picchiava sul portavalori, e quindi rompeva il tetto e portavano via tutti quanti, finché è morto uno, la seconda volta è morto uno che cercava di questi poliziotti che stava lì. E questo è morto, e dobbiamo fare, non lo volevo uccidere, cioè, e non è mica colpa mia, no? E poi tu senti tutto il male che ne è venuto e così via. Pensate, se non fosse vero questo, noi non dovremmo più parlare dell'Antico Testamento. Cioè, gli ebrei sono arrabbiati quando dicono: ma c'è il Dio giusto e il Dio buono. No, il Dio dell'Antico Testamento è giusto e buono, e il Dio del Nuovo è buono e giusto. Cioè, Gesù chiede giustizia, non è solo buono, è giusto perché è buono. Cioè, chi è buono chiede agli altri di crescere. Pensate, c'è questa frase che ho trovato è meravigliosa, di questo grande teologo spirituale: la Chiesa è intransigente sui principi perché crede, è tollerante nella pratica perché ama. I nemici della Chiesa sono invece tolleranti sui principi perché non credono, ma intransigenti nella pratica perché non amano. La Chiesa assolve i peccatori, i nemici della Chiesa assolvono i peccati. Guardate che è molto interessante, eh? Cioè, la misericordia non vuol dire di assolvere i peccati, assolvere i peccatori, ma non dire che rubare è bene, non dire che tradire la moglie è bene, non dire che non avere bambini è, cioè, il bene è bene, il male è male, ma tu sei amato. Qualsiasi cosa abbia fatto, vieni in parrocchia, l'ho detto tante volte, non ve l'ho portato, sapete che noi abbiamo fatto un libretto per accompagnare i genitori nelle domeniche dell'anno, no? Un libretto molto bello, secondo me, l'ho fatto insieme a Padre Midili, domenica per domenica. Per esempio, ci sono dei suggerimenti per i separati, no? Cioè, i separati devono, non solo devono stare nella liturgia. Sapete che un separato, se non va a messa, fa peccato mortale, cioè non è scomunicato. Il separato non è che ha il permesso di andare, il separato deve andare a messa, ma a messa non solo ci deve andare, ma per esempio voi dovete fargli leggere preghiere dei fedeli, dovete fargli fare il ringraziamento alla, se uno sa cantare gli fate cantare il salmo e annunzia. Cioè, il separato non è uno che non c'è nella chiesa, ma è uno che è a casa sua nella chiesa. E l'offertorio, cioè, se io penso alla messa con i bambini della prima comunione, io ho migliaia di cose per far sentire protagonista un genitore separato, che è diverso da dire divorziate pure, non c'è nessun problema. No, il matrimonio, però poi dopo io a te ti voglio bene, cavolo, e tu lo senti che ti voglio bene. Cosa fa un padre? Questa è una frase di Don Fabio Rosini, no? Cioè, dice il testo sulla misericordia: è l'avallo incondizionato agli atti del figlio, o piuttosto la cura, la guida? Chi ama di più? Chi mi dà sempre ragione, o chi mi sa contestare perché tiene a me? Seconda cosa, diciamo, e ci riavviciniamo al punto centrale: la misericordia non è una caramellina, uno zuccherino, non è un di più, non è una ciliegina, non è un optional. Allora, noi a un certo punto il Papa dice: fate la catechesi, allora adesso poi dopo mi raccomando fate una rinuncina in cui si parla delle opere di carità, così è una presa in giro. Cioè, la cosa importante è che la misericordia è talmente centrale che noi dobbiamo saper rileggere ogni cosa della vita perché mostri la grandezza della misericordia che Dio ci ha messo dentro. Cioè, non è l'elemosina, fra virgolette, no? Ma la misericordia, lo diciamo già prima, è la vita stessa, è la fede, è la croce, è il perdono, è la confessione, è l'Eucaristia e così via. Vi ho messo qui un testo, secondo me è bellissimo da usare, non così, ma se volete parlarne con i genitori anche, no? È un testo di questo autore che amo tantissimo, è un filosofo francese che si chiama Fabrice Ajage. Si scrive Adiadi, ma si dice Ajage, così o meno lo dicono nei telegiornali, mi sono abituato a dire così. È una riflessione sulla famiglia, e lui fa questa riflessione che è geniale, secondo me, nella sua semplicità, per spiegare che essere figli è un dono e non è un progetto. Essere nati è misericordia. Lui dice: a volte sembra quasi che la famiglia dipenda dalla competenza dei genitori. ama i genitori, mi amano, ama, sono bravi a fare i compiti, ama, sono bravi a mi fanno sorridere, ama, mi aiutano, no? E lui dice, se l'essere genitore fosse basato sulla competenza del genitore, allora la cosa migliore al mondo sarebbero gli orfanotrofi, perché nell'orfanotrofio c'è il pedagogista, lo psicologo, il terapeuta familiare, c'è quello che ti aiuta a parlare quando ci sono dei problemi. Perché la famiglia è diversa dall'orfanotrofio? Perché è basata sul sesso, cioè come sei nato? Quando tu sei nato i genitori pensavano a tutt'altro. Tu sei un mistero, cioè la vita o è un mistero, la vita, io il modo migliore per capirlo è il suo essere mistero. Mio padre e mia madre, quando sono nato io, non stavano pensando a me, stavano pensando a darsi piacere l'un l'altro, a godere, a dire quanto sei tenero e quanto mi ami e quanto sei forte e quanto sei bello, cioè loro non ci pensavano minimamente a me. E poi purtroppo sono arrivato e gli ho rotto le balle. Cioè il figlio è uno che viene a rompere le balle ai genitori. I genitori cosa fanno? Lo accolgono. Cioè è la meraviglia di una cosa che ti su è la carità, è l'essere vivi. La Giagia arriva a dire che se io programmo già ho distorto l'idea di cos'è il nascere una famiglia, no? E fa questo esempio bellissimo. Voi sapete che, lo trovate qui verso quando un bambino dice ai suoi genitori, no? Voi sapete che i bambini hanno un modo per fregare i genitori. Hanno, quando i genitori, adesso è ora di studiare, a volte i bambini rispondono, ma mica ti ho chiesto io di nascere. Cioè, perché il bambino è intelligente, cioè il bambino dice, se io avessi chiesto di nascere, siccome nella vita c'è la scuola, allora tu mi potresti dire, hai voluto la bicicletta a pedala. Cioè, se io ho chiesto di nascere, allora devo... Ma siccome io non ho chiesto di nascere, io non faccio le cose che sono parte della vita, perché io non voglio, cioè non ho domandato. E lui dice, guarda, alla fine sono intelligenti e dovevo spensare per rispondere ai bambini, eh? Cioè, che gli rispondi tu a un bambino che ti dice, perché devo studiare se io non ho chiesto di nascere? E lui dice, il genitore vero risponde, guarda che neanche io ho chiesto di averti. Tu sei arrivato e io ti ho accolto. Cioè, non è che noi siamo debitori dinanzi alla vita, perché la vita è un dono che supera ogni progetto umano. E passiamo direttamente allora ai due grandi punti, diciamo, positivi che vorrei affrontare, che sono, cioè, quando il Papa dice che tutto è misericordia, che cosa intende dire? Potremmo dire che dai suoi documenti e da tutta la storia della fede cristiana, direi che noi potremmo identificare i due momenti più grandi di Dio verso gli uomini nella creazione e nell'incarnazione di Gesù. Cioè Dio dove ha manifestato la misericordia? Innanzitutto creandoci. Sapete che il Papa dice una cosa molto interessante, la misericordia viene prima del peccato. Cioè la misericordia è talmente originale che la misericordia non è solo l'atteggiamento che io ho verso il peccatore, ma ho l'atteggiamento che ho quando faccio un'opera d'arte, quando do un bacio a mia moglie. Cioè io do un bacio a mia moglie non perché mia moglie è peccatrice, ma perché la amo, perché ho la misericordia. Cioè la misericordia è precedente al peccato. Un catechista non è che fa il catechista solo perché i bambini sono tutti hanno il peccato originale, perché anzi il battesimo glielo ha già cancellato, ma perché gli vogliono bene e così via, non insegnare. Cioè sapete che questa enciclica che il Papa ha scritto, Laudato Si, qui avete un testo, no? C'è un passaggio, è molto interessante, cioè invita a riscoprire che noi possiamo considerare la natura come materia o come madre donataci dal creatore. Cioè amare ciò che esiste è vivere la creazione come misericordia, è riconoscere la bellezza del sole. Io non so, io penso anche voi, quando c'è una bella giornata io sono più felice, poi purtroppo mi serve la pioggia perché sennò lo smog e tutto quanto, sono le polveri sottili. Cioè, ma se io mi accorgo che il bel tempo è dono, cioè noi dobbiamo abituarci a capire la vita come dono. in questo passaggio, ne ho preso solo uno, no? Dove dice, per la tradizione giudeo-cristiana, dire creazione più che dire natura, perché se io dico natura non vedo il dono. E se volete la frase che con padre Maurizio Botta ripetiamo spesso di Chesterton, io vi invito a impararla a memoria e insegnarla a memoria ai vostri bambini, ai ragazzi, ai genitori, la trovate a pagina 2. Guardate, è una frase secca, ma di quelle veramente devastanti e salvanti, no? La misura di ogni felicità è la riconoscenza. E cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è una felicità e un'infelicità, ma la felicità ha una misura, cioè si può misurare. La felicità decresce o cresce? Io devo dire se sono felice poco, per niente, tanto, 10, 15, 20, 30, tantissimo, 100, 1000. Da cosa dipende se io sono felice o infelice, depresso o allegro, triste, se sono poco allegro, molto allegro, se sono allegro, se sono... Dipende se io mi accorgo che quello che sono, che ho, che è un regalo. Cioè io sono tanto felice quanto dico grazie, ma lo dico di cuore. Cioè se io mi accorgo che ciò che esiste è un dono, sono felice. Se io non mi accorgo che ciò che esiste è un dono, sono un maledetto, dannato, infelice, depresso. Guardate che questo è interessante, Voi siete felici di vivere? Cioè siete contenti di vivere? Guardate, si vede subito uno che è contento di vivere, uno che non gliene frega niente di vivere. Cioè ci sono, Chesterton lo dice, il fatto che noi siamo nel peccato originale si vede dal fatto che non siamo contenti di vivere, non siamo allegri, non cantiamo. Guardate che oggi non si canta mai, E ai ragazzi piace cantare. Quando noi parliamo di esperienza, pensate cosa vuol dire insegnare un canto bello. Quando vanno allo stadio a cantare 40.000 persone che cantano lo stesso ritornello. Guardate, cantare è bello, Ma voi siete contenti quando mangiate i cornetti la mattina? Io sì. Quando io mangio la pizza con il pomodoro e la mozzarella. Quando c'è un amico, quando tuo marito ti dà un bacio, cioè se io mi accorgo che mio marito mi dà un bacio, nella scala della felicità faccio un po' di... Se io non me ne accorgo, se io marito non mi accorgo che mia moglie ha fatto gli spaghetti e li ha fatti bene, erano buoni. Oggi ho mandato degli spaghetti, mi piacciono molto, già olio e peperoncino, ma con dei pezzetti di pomodorino 4 minuti, cioè che tu li metti nell'olio, li fai friggere, cioè mi piacciono... Cioè io... è bello, cioè, e tu... Capite cosa vuol dire la misericordia? Cioè, se io capisco che io sono la mia vita, cioè io non mi sono dato la vita da solo, non ho imparato a parlare per mio merito, me l'ha insegnato mia mamma, me l'ha insegnato il mio maestro, non ho imparato a correre, a camminare, a guidare la macchina, io mi è stato regalato questo. I vestiti che ho me li ho comprati perché mi hanno dato uno stipendio, che me l'ha dato qualcuno che poteva non darmi. Cioè, queste cose qui sono, ogni cosa tu la puoi vedere come un dono e quindi una misericordia, o la puoi vedere come una cosa che è scontata. Punto terzo, ma c'è una cosa ancora più importante, che Dio non ci ha voluto solo dare delle cose, degli amici, dei cornetti, degli spaghetti agli olio e peperoncino col pomodorino, che non è poco, vi assicuro, lo sapete bene, no? Non ci ha dato solo il marito, l'amore, vi ha fatto incontrare quello, vi ha fatto avere un figlio, ha fatto sì che il figlio facesse il primo esame, ha fatto sì che... Ma Dio è voluto venire Lui come dono per noi. Cioè la misericordia è la venuta stessa di Dio in mezzo a noi. Il documento di indizione del Giubileo si chiama, come sapete, Misericordiae Vultus, il volto, cioè quel Dio che ci ha dato il sole, che ci ha dato gli spaghetti, che ci ha dato la sessualità, che ci ha dato l'amicizia, che ci ha dato la musica, che ci ha dato il teatro, che ci ha dato correre sulla sabbia, eccetera. Non solo ci ha dato tutto questo, ma è Lui si è dato, si è offerto, si è donato. Ed ecco le due grandi, se volete, i due pilastri della fede. Uno l'abbiamo appena terminato, è bello tornare anche nella catechesi, non dimentichi il Natale. Voi sapete che nessun'altra religione crede che Dio possa donare se stesso. È interessante aiutare i bambini a capire con rispetto, ma per capire la differenza fra essere musulmani e essere cristiani. Cioè, un musulmano pensa che il massimo che Dio gli può dare sono i suoi comandamenti, il Corano, un libro. Perché per un musulmano Dio è così grande che non può farsi bambino. Non può venire in mezzo a noi. Dio è grande e quindi, cioè, se Dio è piccolo, non è più Dio. Lo ripeto, Allahu Akbar, è il più grande. È grande Dio, cioè Dio non può essere piccolo. La parola sempre è grande, 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 è il più grande, è Akbar. Qual è la grandezza, la bellezza? Perché noi siamo cristiani? E guardate che tanti musulmani oggi, io ritengo questo sia un periodo molto propizio per il rapporto, cioè loro capiscono cosa vuol dire essere cristiani. Capiscono cos'è la differenza di un Dio che per amore viene in mezzo a noi. Questa cosa è meravigliosa, il Natale è meraviglioso. È un Dio che non resta lontano, che è talmente grande che si fa piccolo. E l'altra grande cosa, che se volete ancora più sconvolgente per un musulmano, e noi bambini dobbiamo dirle queste cose perché loro imparano a dialogare con rispetto, ma sapendo chi sono. Voi sapete, per me la cosa più interessante del rapporto, cioè di quello che i musulmani pensano del cristianesimo, è quello che pensano di Gesù. Voi sapete che i musulmani, non so se ve l'ho mai domandata questa cosa, se ve l'ho domandata qualcuno di voi non risponda. Sapete che per i musulmani Gesù è il più grande profeta prima di Maometto. Nel Corano si chiama Issa Gesù. Quindi i musulmani amano Gesù. Infatti molti musulmani hanno detto: ma il presepe a noi non ci fa nessun problema, perché noi amiamo il profeta Issa. Se volete una frase stupida, no? Cioè, se Maometto ha la medaglia d'oro, Gesù ha la medaglia d'argento, cioè, come dire, nell'ordine dei profeti più grandi di Dio, no? Qui non c'è un crocifisso, no? Non importa, eccolo. Se un musulmano ama Gesù, perché secondo voi non vuole il crocifisso? Ci avete mai pensato? Cioè, perché? Perché la gente che è ignorante pensa i musulmani sono contro Gesù, quindi. Ma no, i musulmani lo amano Gesù, cavolo! Cioè, perché io che amo Gesù, che lo ritengo il più grande profeta dopo Maometto, cioè solo Maometto è più grande, e molti musulmani sanno che Gesù è più santo di Maometto, è più buono, non ha combattuto, Maometto ha fatto le guerre, ha ucciso delle persone, ha guidato delle campagne mie. Cioè, perché Gesù sì, ma il crocifisso no?
Perché non può morire.
Non è venuto.
Perché non può morire?
Un profeta che vuole portare
in quella maniera lì.
Attenzione, Maometto è morto per i musulmani, Maometto fra l'altro è morto per un problema fisico è morto di indigestione, no? Cioè, il profeta muore. Ma non può morire, ma Gesù è morto. Cioè, Gesù è un profeta che è morto. Cioè, perché un musulmano dice no al crocifisso, è morto? Certo, perché se tu non muori non puoi risorgere.
Perché Dio non può morire.
Ma per loro non è Dio. Per loro Gesù non è Dio. Non vi, ve lo dico io. Cioè, guardate, ve lo dico, mi fa piacere, non vi sentite assolutamente. Io sto facendo questo esperimento dovunque vado, anche dinanzi a preti. È rarissimo trovare una persona che risponde, e questo non è colpa vostra, è colpa mia, di noi preti, è colpa della teologia. Cioè, noi non sappiamo l'ABC del dialogo. Nessuno ci ha mai detto. Questa è colpa della scuola, anche colpa del ministro della pubblica istruzione, colpa dei libri. Cioè, nessuno ci ha mai detto che per i musulmani Gesù non è solo che non può morire, ma che Gesù non è morto. Nel Corano, la sura quarta dice, senza citare il nome di Gesù, dice: gli ebrei e i cristiani pensano che lo uccisero, che lo crocifissero e lo uccisero, ma in realtà né lo uccisero né lo crocifissero. Cosa pensa la dottrina musulmana abituale? Pensa che Allah abbia preso Gesù nel momento del Getsemani, Gesù è tornato al Getsemani nella casa dell'ultima cena, lo ha preso, lo ha portato sul Monte degli Ulivi. Voi sapete che sul Monte degli Ulivi c'è la moschea dell'Ascensione, che era una chiesa prima, no? Ma c'è, è una moschea dove ci sono le orme di Gesù per te, perché per i musulmani Gesù vivo è stato portato alla moschea dell'Ascensione ed è asceso al cielo senza morire. Quindi mentre Maometto è morto, Gesù è vivo in carne e anima, come la Madonna è morta però, in cielo, quindi dovrà tornare sulla terra, morire, risorgere e giudicare il mondo. Quindi i musulmani pensano che la morte di Gesù l'abbiamo falsificata noi cristiani. Loro non vogliono il crocifisso perché secondo loro Gesù non è morto in croce. Ma voi capite che questa cosa, se voi togliete la morte di Gesù, voi capite cosa togliete? Cioè, se io tolgo la morte di Gesù vuol dire che, ma se io ho rubato, se io ho commesso adulterio, cioè chi è che mi protegge se non c'è uno che è morto per i miei peccati? Voi capite che la crocifissione non è un fatto storico, è un fatto assolutamente certo. Semmai si può discutere se è risorto, cioè un altro può dire, beh, io non, ma che non c'è nessun dubbio che Gesù sia morto in croce. Il vero problema è che, se volete, quando io sposto il problema sulla croce, e allora chi è che difende i peccatori? Per questo molti musulmani oggi si stanno avvicinando al cristianesimo, perché sentono che questo amore di Cristo è qualcosa che è nuovo, che è sconvolgente. Questo è la misericordia di Dio, che Dio dinanzi al peccatore, cioè Dio non solo ti ha creato prima del tuo peccato, ma quando c'è stato il peccato degli uomini, lui ha detto: io muoio della morte di cui dovresti morire tu, perché io salvo te. E la mia morte difende l'adultera, la mia morte difende il ladro, la mia morte difende la persona pigra, difende questo. È chiaro che Gesù non dice siate pigri, Gesù non dice. Però la sua stare sulla croce dà uno sguardo diverso al peccatore. Ecco la misericordia, cioè questo è straordinario. Io sto insistendo, vedete che fra 2-3 anni, secondo me, basta che ne parlerà la prima volta uno su Repubblica o su Che Tempo Fa, eccetera, cioè nessuno parla di questa cosa sui giornali, sulla televisione, cioè questo però è fondamentale, cioè questo ci dice perché noi siamo cristiani. Io, per esempio, fossi in una scuola, io direi questa cosa non la deve dire il professore di religione, la deve dire il professore di storia. Cioè il professore di storia, quando, se ha una classe interculturale, quando arriva a quel punto, se noi vogliamo accogliere con intelligenza, noi dobbiamo accogliere la gente avendo qualcosa da dirgli, cioè dire: voi siete venuti in un posto dove dovete sentire delle cose belle che nel vostro paese non si possono dire, ma noi le possiamo dire perché siamo in Italia. Sapete che Gesù è morto in croce? È vero, è storico, e questa cosa ha cambiato il rapporto con l'adulterio. L'adulterio certo non è bello, però cavolo, cioè Gesù ha detto: scusate, questa la difendo io, ha cominciato lì, ha detto a voi chi è senza peccato, cioè Gesù si è messo in mezzo quando c'era il male, non ha detto il male, Gesù è andato a difendere il peccatore. Ci sono delle donne, per esempio, Don Andrea Santoro, voi conoscete questo prete romano martire, no? Lui, quando siamo stati a trovare, lui per esempio nella sua cappella metteva l'immagine della Maddalena e dell'adultera, perché voi sapete che un prete in Turchia non può parlare, perché sennò fa propaganda, no? Però se viene una classe e ti domanda chi è quel quadro, allora lui poteva rispondere, no? Cioè una persona può solo rispondere, e lui metteva, io lo metterei oggi per esempio nei libri di religione, nei libri di catechismo, cioè perché quella donna adultera Gesù, cioè cosa fa Gesù? Perché la Maddalena si fa toccare da una peccatrice? Cioè queste cose mostrano una cosa straordinaria, e anche nell'Islam c'è un inizio di amore, no? Ma non c'è la totalità di questo, cioè la grandezza del cristianesimo è che c'è la totalità della misericordia. Noi dicendo questo non disprezziamo, perché noi sappiamo il bene che c'è, cioè c'è la carità, il musulmano dice fate la carità. È bello questo, è molto bello, è molto grande. Noi possiamo fare insieme un'attività di carità con un gruppo di cristiani, un gruppo di musulmani, è bellissimo, no? Ma poi è bello che noi diciamo questo, questa cosa, no? Due cose rapidissime allora, perché tanto è inutile fare domande perché è troppo tardi. Cioè, la prima, capite che da questo ne deriva la novità del perdono, della confessione. Chi di voi prepara i bambini alla confessione, li prepara una cosa nuova che non c'era prima di Gesù. La confessione non c'era prima di Gesù. Che un adultero possa essere perdonato non c'era prima di Gesù. Che una persona che ha abortito, che uno che ha rubato, non c'era questa cosa. Il Papa dice, nell'anno della misericordia, riscopriamo la confessione, aiutiamo a comprendere la grandezza di capire che ogni persona può sentirsi dire: io ti assolvo dei tuoi peccati. Vorrei parlarne a lungo, ma non c'è tempo. E un'ultima cosa, e così chiudiamo il cerchio poi. Cioè, sapete che il Papa, sempre in quel primo incontro, ha citato un libro di Cardinal Casper, che è appunto consigliato di leggere. Fra l'altro la Quirignana ha fatto un sacco di soldi dopo che il Papa ha detto leggete questo libro, tutti l'hanno comprato. È un libro sulla misericordia di Dio, ed è poi lui ha fatto gli altri articoli, questo cardinale tedesco molto anziano, lui mi ha colpito moltissimo in una sintesi di questo libro che ha pubblicato per la comunità di Bose, per Chicche. Lui dice: guardate che la misericordia è la cosa che è stata più disprezzata in tutto il XX secolo. Lo dice Cass. E fa questi esempi, ve l'ho messo uno dopo l'altro. Pensate il nazismo. Il nazismo cos'è che dice? Serve la razza forte. Se tu sei debole, non puoi vivere. Perché i deboli rallentano lo sviluppo della società. Tutta la società tedesca, compresi, notate bene, i fisici, Conrad Lorenz, lui ha studiato, ha fatto degli studi, il grande biologo, per selezionare le persone. Von Braun, quello che ha poi progettato l'Apollo 11, che è andato, Von Braun era uno che studiava le V2, come tirare le bombe sull'Inghilterra. Heisenberg, cioè delle persone importantissime. Cioè, l'idea era: bisogna avere i forti. Pensate al marxismo. Il marxismo diceva: bisogna avere la giustizia, non la misericordia, perché la misericordia rallenta la giustizia. Cioè, se noi dobbiamo avere una società giusta, i poveri devono prendere le armi e devono, mentre se io li aiuto, gli viene meno voglia di lottare. A me ha colpito molto quando ero in parrocchia, andai in Perù dove c'era una delle suore pastorelle che aiutavano un gruppo missionario. Io volevo che la gente andasse a vedere come avviene nelle vostre parrocchie, no? Mi portarono alla tomba di un sacerdote che è stato beatificato, si chiama Don Alessandro Dordi. Lui è stato ucciso da Sendero Luminoso perché lui amava i villaggi, li aiutava a svilupparsi, a seminare, faceva arrivare dei soldi, e loro, a noi, i comunisti, hanno detto: se questa gente sta meglio, non fa la rivoluzione. Noi non dobbiamo fargli stare meglio se non per la via della rivoluzione. E tornando dalla messa, gli hanno sparato per strada. Lasciamo perdere il nichilismo. Pensate al neodarwinismo. Sapete che Darwin non era ateo, questo non lo dice nessuno a scuola. Darwin era agnostico. Darwin diceva: uno può essere cristiano e accettare la selezione naturale, o essere ateo. Cioè, perché Dio può fare tutto, può dare alla materia la possibilità di svilupparsi, o può intervenire sempre. Questo è chiarissimo nei testi di Darwin, no? Ma la gente lo fa passare. Invece i neodarwinisti, che sono, diciamo, che fanno dell'evoluzione una filosofia, no? Loro dicono: nella vita cosa succede? C'è la selezione, l'ambiente seleziona le persone che sono in grado di sopravvivere. Le specie vengono selezionate dall'ambiente. Sopravvivono solo le persone, i gruppi, le specie, non le persone, che si adattano all'ambiente. E allora gli africani che non si c'è lì, allora cosa vuol dire? Che io devo selezionare, cioè perché entra un altro criterio? Guardate che a una persona che ha la scienza come uno quei criteri dice: no, noi dobbiamo usare la misericordia. Perché se io usassi il neodarwinismo in senso stretto, io direi: selezioniamo, siamo troppi, selezioniamo. per avere più cibo per tutti, per avere più benessere, più iPhone, più internet, più connessioni. Internet si rallenta se siamo troppi, e chiaramente abbiamo. Allora cosa facciamo? Cioè lasciamo che la terra selezioni le specie, i ragazzi più deboli, i portatori di handicap, gli anziani, tagliamo in alto e in basso. Ecco, Casper dice la grandezza della novità cristiana, l'esigenza, cioè più il mondo è andato verso il nazismo, il marxismo, lo scientismo, ha sentito la domanda: ma dov'è un cuore caldo? Dov'è una misericordia? Dov'è un principio diverso che corregge gli eccessi di queste cose? Cioè serve un altro principio. E così torniamo alla fine, abbiamo concluso. Ecco, se volete, questo riscoprire la misericordia come misericordia materiale che viene accompagnata dall'annunzio della misericordia, del perdono, eccetera, no? Questa alleanza. Vi ho messo questo testo finale di c'è un brano bellissimo del Papa, in cui il Papa parla nella sua documento delle opere di misericordia corporale e di quelle spirituale, e le mette insieme: consigliari dubbiosi. Ma perché un ragazzo, una persona che aiuta uno a sposarsi, non sta facendo un'opera di carità? Pregare per i vivi e per i morti, sopportare pazientemente le persone moleste come donna, cioè le opere di misericordia insieme. Ma notate, insieme, in quel libretto, per esempio, sulla messa, pensate, adesso ci sarà la Caritas che riproporrà di nuovo andare tutti al supermercato a chiedere il cibo perché poi la Caritas lo dia ai poveri. Ma questa è un'attività che, per esempio, i genitori dei bambini delle comunioni lo fanno benissimo, anche quelli che non vengono a Lectio Divina, non vengono a messa perché sono lontani, però se voi gli dite aiutami a fare questo, loro vengono con voi e sentono che c'è un'alleanza, cioè il loro figlio matura, si allarga il cuore perché fa un'opera di carità materiale, quella carità materiale, cioè c'è una... E l'ultimo esempio che vi ho messo qui è Don Bosco. Mi ha colpito questa cosa quando sono ristato da Don Bosco ai luoghi Don Bosco. Voi sapete che Don Bosco all'inizio lui voleva fare, tra virgolette, il santo della carità materiale, cioè lui voleva andare dai carcerati, voleva andare e così via. Poi cominciò a riflettere e dire: c'era Cafasso, c'era altri. Lui, e un certo punto lui disse: ma noi dobbiamo aiutare quelli che sono andati nelle carceri, ma se noi facessimo solo quello non ci sarebbe il lavoro di prevenzione. Lui inventò la parola, il metodo preventivo, no? Cioè un catechista, una mamma, un professore, un amico che aiuta un ragazzo a lavorare, e facendo quello fa sì che non finisca in carcere. La carità è fatta di due braccia: una che deve lavorare con ciò che si è perduto, che deve usare anche il rigore, che deve usare anche, e deve usare la misericordia nel carcere, ma serve anche chi fa sì che i ragazzi non vadano in carcere, serve chi gli apre il cuore, chi li prepara a essere. Ecco, queste due carità, ci dice il Papa, sono sempre insieme. I catechisti, se volete, hanno come primo compito quello di aiutare le persone a salvare, i ragazzi a avere speranza, a avere coraggio, a avere carità, ad avere fede, a sposarsi, a studiare, eccetera. Gli altri hanno come primo compito quello, i ragazzi che i catechisti non sono riusciti a aiutarli perché nel carcere non disperino, trovino forze, e insieme queste due braccia si aiutano continuamente, per cui questi mostrano che c'è un'altra via e questi mostrano che chi ha sbagliato viene continuamente ricercato, e questo mistero fa sì che noi siamo un unico popolo che cammina nella carità. Grazie a voi.